bene qualsiasi microfono. Scopriremo solo vivendo. È acceso, ok, funziona perfetto. Quanto tempo ho? 25 minuti, perfetto. Allora, buonasera, devo dire che il titolo di questo incontro versus o verso un nuovo modello è veramente molto, molto intrigante e coglie anche molto, come diceva giustamente il professor Curcio, le contraddizioni che in qualche modo ci sono sia nella riforma sia anche nel decreto correttivo. Diciamo che verso questo obiettivo attendere, che vediamo un po' sul fondo di questo disegno di riforma, ci sono, benché appunto si veda nello sfondo questo nuovo modello di procuramento, ci sono però degli elementi che in alcuni casi militano proprio verso e quindi portano verso questo disegno finale, in altri casi abbiamo qualche ostacolo, qualche freno che proprio rende più difficoltoso l'avvicinamento all'obiettivo. Qui in queste sfere ho inserito alcuni elementi. Uno, partendo dall'alto, la merlonizzazione, perché pensavamo di averla archiviata con la riforma, ma come si dice a volte ritornano, quindi ogni tanto c'è qualche recrudescenza da un lato del dimenticarsi che esiste un mercato dei servizi che peraltro oggi, lo vedevamo anche negli incontri dei giorni precedenti, ha nettamente surclassato l'ambito dei lavori, quindi necessariamente dovrebbe essere meritevole di un'attenzione più specifica e più mirata. E d'altro canto un po' si dimentica di questo fatto, un po' c'è qualche elemento che ci fa capire come ci sia comunque una sorta di tendenza a rifar rinascere quella forza attrattiva dei lavori rispetto a una serie di elementi, tra i quali chiaramente il tema di oggi, quindi i servizi ai patrimoni, è evidentemente quello che più subisce questa attrazione da parte del mondo dei lavori. Poi abbiamo una difficoltà di coordinamento istituzionale che è apparsa abbastanza evidente anche nell'arco della riforma, sia per i contrasti che poi ci sono stati su alcune disposizioni. Ne cito una per tutte: il famoso i poteri dell'ANAC che sono stati ridimensionati con una mossa che, al di là della valutazione condivisibile o meno del ridimensionamento, sicuramente non è passata attraverso un coordinamento di nessun tipo, perché a quanto è sembrato, insomma, è apparsa come un fulmine a ciel sereno. Poi anche la difficoltà con cui si riesce a mantenere gli impegni previsti normativamente sui oltre 50 provvedimenti di attuazione del codice, in parte probabilmente è dovuto anche a una certa difficoltà di coordinarsi e anche, come dire, un non sempre pacifico apprezzamento, ad esempio da parte del Consiglio di Stato, ma non solo, di quelle che erano poi le bozze, gli schemi di linee guida che vengono sottoposti alla sua attenzione. Quindi evidentemente un problema di difficoltà di coordinare i vari attori c'è. Poi un vincolo che veniva già citato, la spending review, che è un elemento assolutamente condizionante tutta la riforma, sia perché in qualche modo ci si è posti una serie di obiettivi estremamente, come si usa dire, sfidanti, dalla qualificazione delle stazioni appaltanti a proprio l'approccio con metodi di aggiudicazione che sono molto più, diciamo così, sofisticati e meno apparentemente attenti al risparmio secco, i modelli di aggregazione e così via, ma tutti questi elementi non fanno a volte i conti con la forza dell'istanza della spending review. Faccio un esempio su tutti: il codice non entra nel codice, nel correttivo, sugli obblighi di aggregazione, cioè sugli obblighi di utilizzo delle convenzioni. Dice fermi gli obblighi che esistono, e sappiamo che non li dà il codice, quegli obblighi sono fuori, sono dentro la legge finanziaria, e in qualche modo li lascia al di fuori, non ne fa una ricognizione e come dire, non viene portato alla ribalta anche un tema che è un tema che si connette a anche il modello evoluto di procurement orientato all'innovazione, orientato alla qualità, che è il problema della standardizzazione, che è inevitabilmente legata all'aggregazione, agli strumenti di acquisto aggregato. Io intanto posso aggregare in quanto standardizzo, quindi appiattisco in qualche modo il bisogno, perché altrimenti non riesco. Allora, su alcuni temi come le forniture, le famose siringhe, che sono giustamente il paradigma dell'aggregazione, siamo tutti d'accordo che sicuramente è una buonissima cosa. Su altri aspetti che necessitano di una diciamo diverso approccio, questa spinta così prepotente può dare indubbiamente delle problematiche. Vi segnalo tra i grandi inattuati del codice una previsione dell'articolo 41, che era proprio la revisione degli strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, dove si dava una linea guida abbastanza precisa su come dovessero rivedersi questi strumenti, dicendo va creato sostanzialmente un binario doppio, va creato un binario dove io quello che posso aggregare lo aggrego in maniera veramente come dire ottimale, profonda e rigorosa, però devo creare anche un canale per quello che invece è il bisogno non standardizzabile, dove devo poter trovare all'interno diciamo dello strumento, del supporto che mi dà la centrale di committenza, una risposta adeguata che non deprima il bisogno di innovazione e di qualità che è espresso dalle stazioni appaltanti. Poi abbiamo altro grande inattuato, la qualificazione delle stazioni appaltanti. È ovvio che questo è un perno, un pilastro su cui avrebbe dovuto poggiare tutto il sistema e purtroppo al momento ancora non abbiamo. E poi abbiamo il change management, perché indubbiamente tutte le cose anche molto positive della riforma, non ultimo proprio il cambiamento dovuto in realtà non tanto alle nostre riforme ma alle direttive europee verso il criterio di aggiudicazione misurato sulla considerazione anche di aspetti e soprattutto di aspetti qualitativi. Questo meccanismo richiede, al di là della previsione normativa, realmente un cambio, un salto culturale, un salto di mentalità, perché ancora oggi in tutte le sedi c'è davanti alla facciata dell'entusiasmo per il cambio di questo criterio, c'è serpeggiante e assolutamente evidente una diffidenza estrema verso questo strumento e verso tutte le procedure anche che mettono in contatto il mercato con le stazioni appaltanti, quindi consultazioni preliminari di mercato, partnership pubblico-privato, che sono un altro, diciamo così, dei cambi culturali, dei salti culturali che richiede la riforma. Anche su questo io noto che c'è una per tutti, mi è capitato di andare ad un convegno, di essere a questo convegno con dei magistrati, un magistrato del Consiglio di Stato, si parlava delle procedure innovative, delle consultazioni preliminari di mercato e l'esordio dell'intervento del magistrato è stato: vi do un consiglio, non le fate perché queste procedure non sono per l'Italia. Quindi di fronte a un'affermazione del genere non si può non rimanere un po', come dire, interdetti su quella che poi è la direzione che effettivamente il Paese vuole prendere. Qual è il problema chiaramente del correttivo? Il correttivo ha un problema di fondo, che è quello di inserirsi in una riforma che non è completata, non lo è neanche in parte significativa, diciamo, è in minima parte completata. L'idea che aveva la legge delega del correttivo era: testiamo che cosa è successo, vediamo cosa non ha funzionato, facciamo un fine tuning su quello che non ha funzionato. Di fatto non è così, perché non essendo entrati in vigore i provvedimenti attuativi, più che andare a mettere a punto qualcosa che si è verificato non funziona perfettamente, si sono raccolte un po' diciamo di critiche sparse da più parti, a volte anche un po' confliggenti l'una con l'altra, e si è cercato, diciamo, di mediare rispetto a queste istanze. Quindi chiaramente il correttivo ha un po' una funzione diversa da quella che avrebbe dovuto avere. Poi ovviamente il correttivo ha anche aggiunto dei provvedimenti ulteriori, che non sono più 50 o 56, ma insomma sono qualcuno in più. e quindi dovremo evidentemente attendere sia l'adozione di questi nuovi ulteriori provvedimenti, sia anche il fatto che alcuni dei provvedimenti che erano già stati adottati vanno modificati perché sono cambiate le cose, quindi pensate alle linee guida sul sottosoglia, ma anche alle bozze di linee guida sulla DEC e il DL, siccome cambiano le funzioni devono essere cambiati, quindi cambiano chiaramente i contenuti. Volevo partire con data questa premessa, diciamo, di inquadramento, con alcune soltanto piccole notazioni su alcuni punti del correttivo che in qualche modo ci interessano più da vicino. Vi segnalo, e lo saprete sicuramente già, che nelle premesse del codice, quindi l'articolo 3 delle definizioni, è stato inserito la definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sappiamo che è un vecchio problema quello della definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sappiamo che le direttive, non solo quelle del 2014, ma già quelle del 2004 e già quelle prima di quelle del 2004, ci dicevano che nel caso in cui stiamo trattando la gestione dei patrimoni immobiliari, il fatto che all'interno dei servizi di gestione dei patrimoni immobiliari siano compresi i lavori non consente di riconnettere quell'attività ai lavori. Perché evidentemente in quella funzione di servizio di gestione del patrimonio il lavoro è una componente accidentale, non è l'obiettivo. E quindi questo non consentiva di classificare queste attività come lavoro. In realtà noi non abbiamo mai molto digerito questa definizione, un po' ci abbiamo combattuto, poi con ANAC era stata fatta una sorta di linea guida indicativa che cercava di distinguere tra quello che era l'obiettivo proprio funzionale della manutenzione servizio rispetto a quello della manutenzione lavoro. Quindi sarebbe stato interessante se all'interno del correttivo si fosse provato a definire la manutenzione servizio e la manutenzione lavoro. Invece abbiamo delle definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che, scorrendole, non siamo certi che si stia parlando delle stesse definizioni di manutenzione servizio e manutenzione lavoro che sono utilizzate dalle direttive europee, cioè il concetto del quid novi. In effetti c'è un po' il quid novi, perché si parla di non modificazione della consistenza per l'ordinaria, mentre si parla di modifica strutturale per la straordinaria. Però poi sappiamo che alla manutenzione ordinaria verrà dedicata poi una linea guida del MIT sulla progettazione semplificata, che potrebbe invece, come dire, celare il fatto che anche questo tipo di manutenzione viene riattirata prepotentemente nell'alveo dei lavori, e quindi questo chiaramente potrebbe essere un problema. Poi ci troviamo, come altro elemento che in qualche modo ci riconnette anche al tema poi del criterio di aggiudicazione da utilizzare, o meglio della declinazione del criterio unico da utilizzare, perché sappiamo che oggi in realtà il criterio è uno solo, con buona pace del legislatore che continua a fare un pochino di confusione su questo, ma in realtà c'è un solo criterio, l'offerta economicamente più vantaggiosa, con quattro modalità alternative di declinazione, quindi il miglior rapporto qualità-prezzo, il costo efficace, quindi il costo del ciclo di vita, la competizione solo qualitativa, la valutazione solo sull'elemento prezzo, e questi sono quattro modalità di declinazione di un unico tipo di criterio, che è l'offerta economicamente più vantaggiosa, diciamo 2.0, il nuovo tipo. Che il legislatore non se ne sia accorto di questo particolare è evidente dal fatto che, per esempio, nell'articolo 77 sulle commissioni di gara ha scritto che la commissione di gara ci vuole tutte le volte che c'è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e così dicendo ha di fatto detto che ci vuole anche quando si utilizza il minor prezzo, perché quella, come ci dice l'incipit dell'articolo 95, è un modo di definizione di qual è l'offerta economicamente più vantaggiosa in quel caso specifico. Dicevo, una cosa rilevante è la parte finale, cioè il fatto che bisogna identificare nel progetto, determinare nel progetto che si pone a base di gara, qual è l'incidenza della manodopera. Perché questo? Perché si ricordava che i contratti labor intensive, quindi con incidenza della manodopera superiore al 50%, hanno l'obbligatorietà dell'aggiudicazione al rapporto qualità-prezzo, per cui, che tra l'altro non con l'aiuto del legislatore, perché il legislatore invece questo non lo ha chiarito con il correttivo, ma la giurisprudenza sta faticosamente chiarendolo, l'obbligatorietà del comma terzo per l'offerta economicamente più vantaggiosa esiste e prevale sulla facoltà del comma 4. Quindi se una stessa prestazione è al contempo standardizzata ma con alta intensità della manodopera, oggi la maggior parte della giurisprudenza, perché in realtà ci sono sentenze anche di segno contrario, ci dice che quel tipo di affidamento deve essere fatto obbligatoriamente al rapporto qualità-prezzo. Ma per poter verificare se questa fattispecie si verifica, io devo sapere quanto incide la manodopera. Quindi c'è il problema, al solito, che sarà la stazione appaltante a dover dire se in quel caso pesa o non pesa più del 50%, e quindi questo potrebbe essere un freno in realtà al passaggio al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa declinata sul miglior rapporto qualità-prezzo. Poi sempre, anche se questo interessa meno, questo tipo di servizi che sono di solito abbastanza importanti da un punto di vista economico, sappiamo, e quindi vado molto veloce su questo, sappiamo che da un certo punto di vista i contratti sotto i 40.000 euro sono diventati molto più opachi, perché non c'è più nessun obbligo di criterio, non ci sono obblighi di motivazione se non molto semplificati, e quindi vengono un pochino sottratti, non c'è più confronto concorrenziale con altri con altre possibili offerte, quindi cadono un po' nell'ombra. Importante anche la riscrittura invece dell'articolo 34, cioè sui CAM, perché entrano poi i criteri ambientali minimi nella determinazione degli elementi da porre a base di gara per la determinazione appunto del miglior rapporto qualità-prezzo, a prescindere dall'importo. Come abbiamo detto, qui vado molto veloce, l'articolo 36 prevede di fatto che sotto i 40.000 euro ci sia una sostanziale libertà da parte del responsabile unico del procedimento di procedere ad un affidamento diretto. Veniamo ad un altro dei capisaldi della riforma, che era il rating d'impresa. Il correttivo fa un'operazione diciamo sensata, che è quella di cambiare il rating d'impresa, al di là adesso che non è questa la sede per verificare se questo stesse o meno nella delega in questa forma, però quello che è importante è che, così come era stato ipotizzato inizialmente, il rating non funzionava, se n'era accorta anche l'ANAC subito, tant'è vero che ha ritirato le linee guida e ha fatto un atto di segnalazione al Parlamento dicendo così il sistema è aberrante, distorsivo della concorrenza. Quindi sostanzialmente passa da sistema obbligatorio di qualificazione a sistema premiale, che ci garantisce sia un maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta, sia una minore cauzione, quindi un minor onere cauzionale. Però è un onere che non si cumula, diciamo una riduzione che non si cumula con altre riduzioni, quindi probabilmente è stata un po' depotenziata sotto questo aspetto. Veniamo al tema clou, diciamo, del miglior rapporto qualità-prezzo. Chiaramente abbiamo la previsione della necessità dell'operatore economico di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali, e fa, diciamo, in qualche modo da pandan con quello che abbiamo visto sulla determinazione ad opera della stazione appaltante dell'incidenza della manodopera. Ma in realtà, prima di questo aspetto, vi volevo chiaramente segnalare che, come abbiamo detto, il comma 3 del 95, quindi l'obbligo di procedere col rapporto qualità-prezzo, secondo la giurisprudenza prevale sulla previsione del comma 4. Cosa realmente importante per l'evoluzione del sistema è il fatto che sia stato inserito un tetto massimo ai punti da assegnare al prezzo. Sapete che è una novità assoluta, perché nessuna norma prima aveva osato tanto. Era stato individuato, per esempio, dal decreto D'Alema sulle pulizie un range da 40 a 60 punti, ma mai era stato messo un tetto netto. In questo caso il legislatore lo fa, indica tra l'altro in un tetto molto contenuto, perché indica in 30 punti il peso massimo del prezzo, quindi segnalando, come dicevamo, quella spinta verso l'approccio qualitativo. Di contro, chiaramente, non abbiamo ancora né la qualificazione delle stazioni appaltanti, che dovrebbe consentire di manovrare questo criterio in modo più consapevole, perché sappiamo, non è questo, non abbiamo né il tempo né questa la sede per farvi delle simulazioni matematiche, ma voi sapete che se si sceglie a parità di offerte presentate dagli operatori economici e a parità di preferenze espresse dai commissari, a seconda della scala semantica che io adotto per tradurre quella preferenza in un numero e della matrice dei confronti che applico, se per esempio utilizzo una matrice triangolare o utilizzo una matrice quadrata completa di tutti i confronti, io ho diversi risultati e quindi potrei avere, a parità di preferenze espresse, a parità di offerte espresse, diversi aggiudicatari. Quindi è evidente che solo conoscendo esattamente le aberrazioni di un sistema o di un altro e conoscendo come governare correttamente questo metodo è realmente il migliore che esiste, perché mi consente di pesare in maniera proporzionale ed adeguata elementi qualitativi ed elementi invece economici. Ma se io la manovro male, indubbiamente posso dar luogo a delle distorsioni. Quindi è molto importante, sarebbe stato molto importante che le linee guida di ANAC su questo fossero state un pochino più incisive su alcuni aspetti, proprio per far capire come dovevano essere manovrati alcuni strumenti. Questo del tetto è sicuramente uno degli elementi più importanti. Il rating d'impresa, abbiamo detto, entra come elemento di valutazione dell'offerta, purtroppo rimane anche il rating di legalità, che invece è chiaramente un criterio distorsivo che non è bene utilizzare nella pesatura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, perché o sono obbligato a compensarlo perché è un punteggio che non possono avere tutti, ma non perché non tutti sono bravi e hanno i requisiti per richiederlo, ma perché il rating può essere dato soltanto a imprese che sono costituite da almeno 2 anni e con almeno 2 milioni di euro di fatturato. Quindi anche se io ho gli stessi requisiti di un soggetto che può accedere a quello strumento, potrei non accedervi. Quindi chiaro che il premiare potrebbe dare delle problematiche. Un altro aspetto, chiaramente poi sono stati corretti i meccanismi dell'articolo 97, lo sapevamo, altri aspetti significativi, a parte il subappalto e soprattutto qui il fatto che spesso nei servizi dove c'è una forte integrazione tra gli operatori ci sono dei casi in cui io mi avvalgo permanentemente di un certo partner e quindi avere il tetto del sub, che però magari non intende partecipare raggruppamento, e magari avere il tetto del 30% di subappalto può creare realmente un effetto distorsivo sulla mia capacità imprenditoriale. Però è stato inserito che le cooperazioni tra imprese che sono a monte della gara, che sono permanenti, che esistono già prima, non costituiscono dei subappalti, e quindi questo è un elemento sicuramente interessante. Infine volevo segnalare, proprio perché si è citato il partenariato pubblico-privato, comunque la leva che può costituire il capitale privato e anche il know-how privato nello sviluppo realmente di un modello nuovo di procurement e nella evoluzione del sistema, è stato da un lato elevato da 30 a 49% il tetto della possibile contribuzione pubblica, che consente quindi di aprire il partenariato pubblico-privato anche a quelle opere definite tiepide, dove spesso il 30% non era sufficiente a garantire poi l'equilibrio economico-finanziario dello strumento. E poi viene precisato, anche se anche qui si era richiesto una precisazione un pochino più chiara, del fatto che la promozione privata, quindi il suggerimento che nasceva dal privato della realizzazione ad esempio di un servizio, fosse compreso nel 183, perché in realtà da come è scritto il 183, laddove si parla dell'iniziativa del privato, si ha la sensazione più che netta che si stia parlando di lavori, di opere, tant'è vero che sapevamo c'erano delle imprese che avevano provato a fare delle proposte, ma le amministrazioni erano rimaste un po' interdette, avevano chiesto anche pareri alle avvocature per dire ma io lo posso utilizzare questo sistema che chiaramente è tarato sui lavori anche per fare i servizi. Quindi era stato richiesto qualcosa di un pochino più chiaro all'interno dell'articolo. In realtà è stato inserito un comma finale in cui si dice semplicemente, ma già abbastanza, che lo strumento della finanza di progetto può essere applicato a qualsiasi tipo di contratto di partenariato pubblico-privato, quindi implicitamente anche alla concessione di servizi che è appunto menzionata e annoverata tra i tipi di contratto che appartengono alla tipologia del partenariato pubblico-privato. Io mi fermerei qui, i temi sarebbero chiaramente molti, però questi mi sembrano alcuni di quelli più pertinenti all'argomento.